Grazie del Signore, confidando nella guida e nell'ispirazione dello Spirito Santo, vorrei continuare a meditare insieme a voi sul tema dal titolo La Chiesa dell'Iddio Vivente, colonna e base della verità. Siamo alla terza parte. Leggiamo insieme di nuovo dalla parola del Signore, 1 Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15, 1 Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, se mai tardo, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa dell'Iddio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora abbiamo visto le volte scorse, brevemente, che nella casa dell'Iddio vivente c'è un modo in cui il Signore ci chiama a comportarsi, un modo in cui il Signore ci chiama a vivere. La Chiesa non è un insieme di persone dove ognuno può fare quello che vuole, ma il Signore ci indica chiaramente nella Scrittura come bisogna comportarsi nella casa del Signore, che è il Tempio dell'Iddio vivente, che è la Chiesa dell'Iddio vivente. Colonna, base o, come dicono altre traduzioni, la Diodati, per esempio, sostegno della verità. Quindi c'è un modo. Abbiamo visto insieme il fondamento di tutto questo, prima di passare agli aspetti pratici della Chiesa, che vedremo successivamente nei suoi ordinamenti, nel suo governo, nella disciplina e tutto ciò che concerne la Chiesa di Dio, abbiamo posto il fondamento, che è il fondamento che pone la Scrittura. In Matteo 16,18, dove compare, e lo ripeto ancora una volta perché è importante, per la prima volta questo termine nel Nuovo Testamento, dice Gesù a Pietro, quando Pietro dice a Gesù: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, Gesù risponde: non carne e sangue ti hanno rivelato questo, ma lo Spirito di Dio ti ha rivelato questo. E Gesù gli dice: tu sei Pietro e su questa pietra, riferendosi a se stesso, io edificherò la mia Chiesa. La Chiesa è edificata. Ancora oggi la Chiesa fonda sul Cristo e la Chiesa è edificata dal Cristo. Anche quando la Scrittura, testo che vedremo più avanti, dice che il Signore ha dato nella Chiesa alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come pastori e dottori per l'edificazione dei santi, è Gesù che ha dato il suo Spirito affinché questo avvenga nella Chiesa. L'edificazione, la crescita avviene nella Chiesa, poiché è lì che Dio ha dato alcuni affinché vi sia crescita, vi sia edificazione. Al di fuori di questo contesto non c'è crescita, non c'è edificazione, c'è solo egocentrismo, c'è solo il desiderio di se stessi, del vivere se stessi. Ma questo non è ciò che Dio ci fa vedere già dall'Antico Testamento, quando il Signore ha chiamato un popolo, alla quale ha dato delle guide nel corso del tempo, ma ha chiamato un popolo. E quindi questo è molto importante. Nessuno può porre altro fondamento. Prima Corinzi 3,11, nessuno può porre altro fondamento, non c'è un altro fondamento, non c'è un uomo, non c'è nessuno che possa essere come fondamento, non c'è nessuno che si possa sostituire, non c'è nessuno che si possa nemmeno affiancare al fondamento già posto, cioè quello di Cristo Gesù. Non c'è un altro fondamento, solo Cristo è il fondamento e lo mantiene questo fondamento. Non c'è un vicariato, non c'è una sostituzione. Cristo è Cristo e nessuno lo può sostituire. Egli è il fondamento della sua Chiesa e la Chiesa cresce e si edifica solo sul Cristo. Tutto ciò che è costruito al di fuori del Cristo non sta in piedi e a un certo punto la parola di Dio dirà: tutto ciò che è costruito al di fuori di questo fondamento sarà arso. Sarà arso e voi ne riceverete il danno, dice la parola di Dio. Non si può costruire, non si costruisce nulla al di fuori della persona di Gesù, poiché è Lui, perché il suo Spirito, che è colui che edifica la Chiesa, è colui che dispensa, come vedremo più avanti, i suoi doni alla Chiesa, lo fa per l'utile comune. E il suo Spirito desidera esaltare la persona di Gesù Cristo, prima di tutto nelle nostre vite personali e poi all'interno del corpo che noi componiamo. Colossesi 1,18, ultimo testo che riprendo, dice: Egli è il capo del corpo. Noi tutti costituiamo un corpo, lo dettaglieremo più avanti, ma Cristo ne è l'unico capo. Da Lui tutto il corpo prende nutrimento, prende i comandi, prende gli ordini e esegue sulla terra, cioè mette in pratica sulla terra ciò che Cristo dice attraverso la sua parola, per mezzo del suo spirito. Quindi questo è fondamento da cui dobbiamo partire. Non possiamo, personalmente penso che non si possa parlare di come questo si manifesta nella Chiesa attraverso i doni, attraverso il battesimo, attraverso la cena del Signore, che vedremo se Dio vorrà in seguito, attraverso il governo, attraverso la disciplina, se non si parte da questo fondamento. Tutto non ha senso, perché il fondamento rimane Cristo e soltanto Cristo. E tutto questo, tutto quello che si fa in vista e per il Cristo, vedendo il Cristo, vedendo il Signore. Altrimenti sono precetti dopo precetti, regole dopo regola, se perdiamo la centralità del Cristo. Un po' come abbiamo visto anche nelle chiese dell'Apocalisse, a un certo punto c'era una chiesa che aveva perso il senso, nonostante fosse estremamente, ed era il Signore, non è che lo che di questa chiesa, la chiesa di Efeso, dica queste cose che fai non vanno bene, andavano bene, e il Signore le approvava, ma aveva perso qualcosa, il primo amore. E così la chiesa di Laodicea invece, che è una è la prima e l'altra è l'ultima delle sette chiese, aveva messo Cristo fuori dalla porta. Pensate, una chiesa che ha messo Cristo fuori dalla porta, dove c'è Cristo che picchia per bussare. Io voglio cenare con voi, voglio cenare con te. Cristo è il centro della nostra vita, è il centro del nostro radunamento, per esaltarlo, per benedirlo. La chiesa ha uno scopo sulla terra che vedremo le prossime volte. Abbiamo letto insieme la volta scorsa, ed è qui che ci siamo fermati, e con questo testo, il libro degli Atti al capitolo 2, versetto 32, dove coloro che aspettavano sotto comandamento del Signore la discesa dello Spirito Santo, non partite finché non siate, non andate, aspettate finché non siate rivestiti di potenza dall'alto, abbiamo visto come questo cosa? L'avvento dello Spirito Santo nella loro vita, la pienezza dello Spirito Santo nella loro vita, quelle fiammelle, quelle fiamme, quel fuoco che si divise e si posò sul loro capo a quel tempo in maniera visibile, cosa aveva provocato nella loro vita. Ed è meraviglioso vedere al di là dell'utilizzo delle lingue che essi utilizzavano per parlare alle varie nazionalità che si erano riunite per la Pentecoste attorno nella Giudea, vediamo che ci sono delle caratteristiche in questi uomini che troviamo nel libro degli Atti. Dice che erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli. Dicono che erano perseveranti nella comunione fraterna. Erano perseveranti nel rompere il pane e nelle preghiere. Erano perseveranti. La presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita mette perseveranza nella nostra vita. E quanto ce n'è bisogno della perseveranza al giorno d'oggi? Quanto bisogno di perseveranza abbiamo nel tempo, almeno nella nostra parte del mondo, dove regnano le spine? Sapete, nella parabola del buon terreno, tutto per noi può diventare una spina. Una spina. Una spina che quando c'è la piantina di Dio, quella che la parola vuol fare crescere, piantandosi nel cuore, che è il nostro terreno, è il terreno che Dio cerca, quando quella piantina vuole crescere, 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 ma viene, come dice la scrittura, affogata, viene strozzata. E nel nostro tempo, nella nostra Occidente, ci sono tante spine. Tutto può diventare una spina affinché la parola di Dio sia strozzata e non porti frutto. Perché il Signore viene nel suo terreno a cercare il frutto. A cercare il frutto, perché io, la parola che io vi ho dato, dice il Signore, è buona. Il seme che io ho piantato è buono. Allora perché non c'è il frutto? Perché ci sono le spine che lo strozzano. Non può crescere perché le spine lo soffocano, lo schiacciano. I beni, le concupiscenze di questo mondo che strozzano la parola di Dio che vuole crescere. E non c'è frutto. E non c'è frutto. Noi non mangiamo la pianta, mangiamo il frutto. Mangiamo l'albero, il tronco, ma mangiamo il frutto. E ciò che succede all'interno si palesa con un bel frutto. Noi mangiamo, ma perché non viene il frutto? Ma perché siamo strozzati dalle spine. Questo è meraviglioso. La comunione fraterna. Abbiamo il privilegio di avere una chiesa, di essere in comunione con Dio e con i fratelli. E vale entrambe, quando parleremo della parte della comunione di Prima Giovanni. Se noi abbiamo comunione con Dio, abbiamo comunione con i fratelli. E viceversa, se noi abbiamo comunione con i fratelli, abbiamo comunione con Dio. Sono due cose che vanno insieme. Perché quando noi rompiamo il pane e il vino, adesso non voglio andare questo, ma il Signore mi chiama in quella direzione. Quando noi rompiamo il pane e il vino, rompiamo il pane e beviamo dal calice, cosa stiamo dicendo? Prima Corinzi capitolo 10, che è prima del capitolo 11, 23-32, che leggiamo tutte le domeniche mattina, stiamo dicendo che io riconosco il corpo del Signore. Ma come faccio a riconoscere il corpo del Signore se non riconosco i figli di Dio che sono seduti di fianco a me? Come faccio? Non posso riconoscere. Perché voi siete il corpo di Cristo, dice Paolo. La Chiesa è il corpo del Signore. Come faccio? E qui è fondamentale. Nel contesto di Prima Corinzi 11 c'erano coloro che andavano, mangiavano, sbevazzavano. E l'Apostolo Paolo è costretto a riprendere severamente. Molti muoiono per questo. Sono infermi, malati, dice la parola di Dio. Perché quello, quando voi vi riunite, non è fare la cena del Signore, dice. Ma c'è chi mangia, c'è chi ubriaco. E questo è fondamentale. La comunione fraterna. E capite, e oggi lo vedremo ancora meglio il perché, quello che dice il Salmo 133. Se noi ci priviamo della comunione fraterna, non semplicemente di sedersi uno di fianco all'altro. Potremmo andarci a sedere a un teatro l'uno di fianco all'altro. Potremmo andare al... Aspetta, volevo citare un... come si chiama? Adesso non mi viene in mente nessun posto. Madison Square Garden. Quei bei posti, no? Dove sono tante persone, uno seduto di fianco all'altro. Avete comunione voi con quello che è seduto di fianco? No. Non è semplicemente sedersi uno di fianco. È la comunione fraterna. In Cristo. Ed è meraviglioso. Se noi pensassimo, per quello che il Signore dice, è dolce e piacevole quando i fratelli dimorano assieme. Se noi ci priviamo della comunione fraterna, noi ci priviamo della dolcezza e della piacevolezza. Siamo privati della dolcezza e della piacevolezza della comunione fraterna, del quando i santi dimorano assieme. Perché Dio dice che è dolce e piacevole quando i figliuoli di Dio dimorano assieme? È l'olio. C'è spargimento di olio squisito, c'è lo Spirito Santo, si sparge in modo squisito e io posso gustare lo Spirito che Dio ha messo nel fratello, nella sorella e viceversa, possiamo gustare vicendevolmente dei doni dello Spirito Santo che sono dati, guarda caso, non per il mio solo utile, ma per l'utile comune, i doni di Dio se non sono dispensati per l'utile comune. Affinché io possa gioire nel dono del fratello e dire ce l'ho anch'io, perché ce l'ha lui, ce l'ho io. Ed è meraviglioso, lo posso gustare. Nel corpo c'è il dono e io che faccio parte del corpo ho quel dono. Non lo paleso io, lo palesa lui, ma siamo nello stesso corpo. È meraviglioso perché Dio ha dato a lui un dono, a me un altro, ma io ne posso gustare. Se io mi privo di tutto questo, non gusto niente. Non gusto niente, non c'è piacevolezza e non c'è dolcezza. Quante volte anche nei fratelli che ci hanno preceduto nella fede, che hanno parlato da questo pulpito, ci hanno raccontato di casi in cui persone si sono privati della Chiesa dicendo ma tanto io ho il Signore! Laddove c'è una risposta di questo genere? Il Signore conosce quelli che sono i Suoi, ma laddove c'è una risposta di questo genere vuol dire che la condizione spirituale proprio era su terra. E non c'è da ridere, c'è da piangere. Perché vuol dire che quel cuore è talmente chiuso, talmente egocentrico, talmente serrato, che non entra più niente. È un sasso. Difatti non appena si parla e si toccano certe cose, salta su. Normalmente funziona così. Quando c'è un cuore di sasso, non appena ci si parla, subito, mi salta al collo. È così che funziona. La parola di Dio non sbaglia. Dio sa. E lo ha detto, che laddove ci sono due o tre riuniti nel suo nome, lui è là nel loro mezzo. La presenza del Signore. C'è anche nella nostra camera la presenza del Signore. È vero, Abbiamo visto anche, l'abbiamo visto martedì sera per chi era presente, in Matteo 6, quando abbiamo parlato dell'elemosina, abbiamo parlato del digiuno, abbiamo parlato della preghiera, i primi versetti di Matteo 6. E colui che vede nel segreto te ne dà la ricompensa, ma il Signore ci ha chiamato affinché noi possiamo, come un corpo, come una chiesa. Quante volte nel Nuovo Testamento il Signore si riferisce al corpo, si riferisce alla chiesa, si riferisce alle chiese. Quante volte, quante epistole sono state scritte, come dicevo l'altra volta, per la chiesa. Come noi possiamo reputare da poco questo privilegio che abbiamo, laddove, e lo ripeto, volontariamente, ci sono dei posti in cui riunirsi 3 in 4 costa la morte oggi. E quei fratelli dicono: io vado lo stesso, perché non posso non riunirmi, fare sì che lo Spirito di Dio ci parli, esortarci gli uni gli altri alla presenza del Signore. E ogni opportunità che hanno, loro la colgono a rischio della loro vita, a rischio delle carcerazioni, loro e delle loro famiglie. E questo è fondamentale. E il Signore aggiungeva, l'ultimo verso di Atti 2, pare che sia l'ultimo, al 47, dice: e il Signore aggiungeva ogni giorno. È il Signore che aggiunge, è il Signore che aggiunge, aggiunge ogni giorno, aggiungeva. Quante anime che correvano, perché c'erano degli uomini ripieni dello Spirito di Dio che annunciavano la sua parola. Quante anime aggiungeva ogni giorno, tutti quelli che erano salvati, o come dice la nostra traduzione, tutti quelli che erano sulla via della salvazione o della salvezza. Questo è meraviglioso. Allora la Chiesa, l'ultimo punto dell'altra volta, è una comunità di persone. La Chiesa è un insieme di persone, un collegio di persone, un insieme di persone che, importante, nasce per iniziativa di Dio. È Dio che ha deciso che nascesse la Chiesa. Non è un'iniziativa umana, è un'iniziativa divina. È un insieme di persone che nasce per volontà di Dio. Io sono la pietra e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa, dice Gesù. È la volontà di Gesù che ci sia la Chiesa. Quindi pensate un po', quindi quando noi diciamo qualcosa contro ciò che il Signore pensa della Chiesa, allora andiamo contro Gesù, perché io edificherò la mia Chiesa, dice il Signore. Gloria al Signore, perché Lui l'edifica e non un uomo. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. Le porte dell'Hades non vinceranno la Chiesa. La morte non sconfiggerà la Chiesa, poiché, gloria al Signore, Lui l'ha sommersa nella vittoria. E questa vittoria è palese nel cielo, non è ancora totalmente palesata sulla terra, visibile sulla terra, ma lo sarà quando la Chiesa, quando i figli di Dio, quando udranno la voce, saranno risuscitati. I morti in Cristo per i primi, e poi quelli che saranno rimasti, saranno mutati, dice, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Che meraviglia! Perché la morte è stata sommersa nella vittoria. Le porte dell'Hades non potranno vincere la Chiesa. Iniziativa sovrana di Dio sul fondamento di Cristo e continua ad essere edificata da Cristo per mezzo dello Spirito Santo. Lo Spirito di Dio edifica la Chiesa. Come lo fa? Dando i doni, dispensando i doni secondo che lo Spirito vuole. Dice Prima Corinzi, capitolo 12. Essa consiste in tutte le persone, in ogni luogo, che nei secoli hanno udito, accettato e creduto nel nome del Signore Gesù e al Vangelo della grazia di Dio, confessando e ravvedendosi dei propri peccati e ricevendo in dono lo Spirito Santo. Questa è la Chiesa. Efesini capitolo 1 versetto 13 dice: in Lui voi pure, dopo aver udito la parola della la verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui, avendo creduto, avete ricevuto lo Spirito Santo che era stato promesso. Se non c'è questo, non si appartiene alla Chiesa, non c'è niente da fare. Se non si è ricevuto lo Spirito di Dio, non si appartiene alla Chiesa. Non è una questione di ceto, non è una questione di età, non è una questione. Quello che ci rende appartenenti a Cristo e quindi alla sua Chiesa è lo Spirito di Dio. Infatti la Scrittura dirà a un certo punto: chi non ha lo Spirito, Romani capitolo 8, non è di Lui. La presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita, per mezzo della fede in Cristo Gesù e nella sua parola, ci rende parte della Chiesa. E questo ci fa riflettere. Perché noi potremmo dire, io non sono parte della Chiesa. C'è qualcuno che potrebbe anche averlo detto. Ma non sei tu che scegli di essere parte della Chiesa. È Gesù. È lo Spirito di Dio che ti fa parte della Chiesa. Quando tu ricevi il Signore, se hai veramente ricevuto il Signore, tu sei entri a far parte del popolo di Dio. Cosa dice la Scrittura? Voi eravate lontani, voi eravate senza Cristo nel mondo. Ma ora che avete ricevuto il Cristo, voi non siete più forestieri, nemmeno avventizi. Cosa sono gli avventizi? Quelli che vanno di tanto in tanto. Non possiamo essere avventizi nella casa di Dio. A casa vostra voi ci andate ogni tanto? Oggi vado a casa. Penso di andare a casa oggi. È una settimana che dormo sotto un ponte o che dormo, non so. Oggi vado a casa. Non diciamo così. Dopo un mese, basta, vado a casa. Non diciamo così. Non possiamo essere avventizi nella casa del Signore. E questo è meraviglioso. Meraviglioso. Eravamo orfani, dice la Scrittura. Orfani. Orfani senza padre, senza madre. Non avevamo nessuno, ma ora abbiamo il padre, il padre, il, articolo determinativo, maschile singolare, il padre. Non è un, ma è il, quello per colui noi che siamo stati fatti e siamo venuti al mondo, in questa esistenza, per lui, per mezzo di lui e in vista di lui. È una meraviglia, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo, ma che meraviglia! Siamo stati sigillati dallo Spirito Santo che era stato promesso. Abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito. Abbiamo il suo nome. Siamo suoi. Lui che vorrà copiare alla fine dell'età presente metterà un marchio sulla fronte e sulla mano. Marchio che non dovrà essere preso. Pena la morte seconda. E qui la Scrittura è chiara. Noi siamo stati sigillati dallo Spirito di Dio. Che meraviglia. Che meraviglia essere sigillati dallo Spirito di Dio. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, noi che eravamo orfani, egli ha dato il diritto di diventare suoi figlioli, a quelli cioè che credono nel suo nome, che credono. E questo credono è un credo che continuo, è coloro che credono, coloro che vivono credendo nel suo nome, i figli di Dio, che hanno creduto e credono nel suo nome. È una meraviglia. I quali non sono nati da volontà di sangue e nemmeno di carne, ma sono nati alla volontà di Dio. Perché Dio ha desiderato, ha questa volontà, aveva la volontà di donarci la vita. Sono nati da volontà di Dio, non da carne, nemmeno da sangue, ma la volontà di Dio. Sono nati da Dio. E noi siamo entrati, come dice, ecco perché siamo la casa di Dio, perché siamo entrati nella casa del Padre. Eravamo orfani, esposti alle fiere della campagna, colpiti da noi stessi, dai nostri pensieri, dalla nostra malvagità. E poi, Signore, ti ha fatto entrare a casa, nella famiglia, nella casa di Dio, colonna e sostegno della verità. Che meraviglia il Signore. Il libro degli Atti, non avevo pensato di vedere qualcosa, ma non ci voglio entrare nel dettaglio. Se voi leggerete il libro degli Atti, vedrete che la Chiesa a un certo punto, che era Chiesa al singolare, quando nasce la Chiesa in Atti capitolo 2, a un certo punto l'Apostolo Paolo comincerà a chiamare Chiese, che nascevano diverse assemblee, diversi radunamenti di persone che credevano nel nome del Signore. Quindi vedete a un certo punto nel libro degli Atti che comincia a chiamarsi da chiesa a chiese. E nelle epistole dell'Apostolo Paolo mi piace tanto, questo per dire come nasce la chiesa locale, oh? Sentiamo spesso questo nome, una chiesa locale. Cosa vuol dire chiesa locale? Vuol dire che è una rappresentazione locale di quella che è la chiesa sparsa per tutto il mondo. Appartiene alla chiesa di Dio di tutto il mondo, ma si esprime localmente, con un proprio governo, ma sempre sotto l'unico capo, che è il Signore. E mi piace in tante lettere, ve li cito solo alcuni passaggi e poi andiamo avanti, che l'Apostolo Paolo comincia, per esempio la lettera ai Romani, comincia con quelli che sono in Roma. Lettera diretta a coloro che sono in Roma, tutti i santi, tutti i santificati che sono in Roma. E alla fine mi piace perché dice, quando saluta Prisca e Aquila, Priscilla e Aquila sono stati due credenti meravigliosi. Se avrete modo di leggere, Paolo li cita molto spesso nelle sue epistole, molto, li cita spesso rispetto ad altri. Perché avevano, sapete perché li cita? Perché avevano esposto il loro collo per l'Apostolo Paolo. Avevano esposto il loro collo. E questo non è semplicemente una metafora, perché al tempo dei Romani tagliavano nel primo secolo e loro avevano esposto il loro collo per l'Apostolo Paolo. Paolo li cita nell'Epistola ai Romani, li cita nell'Epistola ai Corinto, e guardate cosa dice di questi due fratelli. Anche tutte le chiese di questi fratelli, tutte le chiese, quindi vedete come si apre alle chiese, rendono grazie. Salutate anche la chiesa che è in casa loro. C'era questa chiesa che era in casa di Priscilla e di Aquila. E questo lo dice anche in Corinzi, quindi guardate questa visione che abbiamo nella parola di Dio, della chiesa come unica chiesa, ma anche delle varie espressioni locali che a quel tempo facevano, ovviamente, perché non c'era ancora la totalità della scrittura, facevano capo, tra virgolette, al Cristo e a coloro che Cristo aveva dato, cioè agli apostoli, quindi senza virgolette. E questi modi nella parola di Dio si mescolano. E Paolo lo fa volontariamente per capire che la Chiesa si esprime attraverso le chiese. Non di meno vi è un'unica Chiesa agli occhi di Dio, che non corrisponde alla Chiesa che c'è agli occhi degli uomini. Talvolta si sente dire Chiesa invisibile e Chiesa visibile, forse avrete sentito questi termini. La Chiesa di Dio è invisibile, noi non sappiamo, o meglio, coloro che sono parte della Chiesa visibile o professante, non è detto che siano parte della Chiesa di Dio invisibile. Perché? Perché l'abbiamo detto prima, coloro che sono parte della Chiesa di Dio sono coloro soltanto che hanno ricevuto lo Spirito Santo e hanno posto fede al Signore Gesù. Potrebbero essere anche in luoghi che noi non immaginiamo che ci possano essere, però ci sono coloro che hanno ricevuto nel loro cuore lo Spirito di Dio e per questo sono parte della Chiesa che magari non si vede, ma sono comunque popolo del Signore. E a Corinto, bellissimo, quando scrive a Corinto, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati, e lo vedremo tra un attimo perché, ad essere santi. La Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati, quindi qui c'è l'opera del Signore, chiamati ad essere santi, con tutti quelli che in ogni luogo, guardate, invocano il nome del nostro Gesù, Signore Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Quindi Corinto e coloro che in ogni luogo invocano il nome del Signore. E alla fine di Prima Corinzi c'è un altro saluto a Prisca e ad Aquila, con la Chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore. Ancora questo saluto. E i Romani, ancora, tutte le chiese di Cristo vi salutano alla fine, eccetera, eccetera. E c'erano altre due chiese che vengono citate dal Signore, quindi per vedere anche l'aspetto locale che c'è nella parola di Dio della Chiesa, sia quando scrivevano alle città, c'era anche un aspetto locale all'interno delle città, c'erano altre due chiese che vengono menzionate, almeno che ho trovato. C'era una chiesa in casa di Archippo, e questo lo troviamo in Filemone. Archippo aveva una chiesa in casa sua, quindi un popolo che si radunava, come abbiamo detto prima, un insieme di persone, di figli di Dio, che si radunava in casa di Archippo. E anche quando Paolo scrive a Colosse, dice salutatemi fratelli di Laodicea e la chiesa in casa di Ninfa. Anche in casa di Ninfa c'era un gruppo di fratelli che si radunava. Quindi è chiaro a questo punto che per chiesa non si intende, e spesso si fa l'errore, forse anche per il nostro retaggio, la nostra eredità, di pensare che la chiesa sia un luogo. La chiesa non è assolutamente un luogo, non è un luogo, non lo è. Non è moto a luogo, vado in chiesa, o vado alla chiesa. Noi siamo la chiesa, noi siamo la chiesa dell'Iddio vivente, ed è meraviglioso, perché è in noi che dimora lo Spirito Santo. L'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre, non più su questo monte, ma in spirito e verità. Perché questi sono gli adoratori che il Padre richiede. E l'ora viene, dice Gesù, anzi è già venuta. Ed è una meraviglia poter adorare il Signore. Un insieme di persone che si raduna per adorare il Signore. E non solo, vedremo più avanti, quando vedremo gli scopi della Chiesa. Da ragazzo c'erano dalle mie parti, colui che andava dentro una chiesa veniva definito un chiesaiolo. C'era questo modo. Ma noi non siamo, noi non andiamo dentro una chiesa, noi siamo la chiesa. E questo è fondamentale per capire che il corpo, l'edificio, si accresce nella misura del vigore di ogni singola parte. E il corpo si contamina nella misura della contaminazione di ogni singola parte. Noi ci impegniamo, giustamente, chi fa questo servizio alla gloria di Dio, a pulire bene le sedie, a pulire bene per terra, a pulire bene in giro. Ed è giusto farlo, perché anche questo glorifica il Signore. L'ercio non glorifica il Signore. Ma la contaminazione non è quella della porta o della finestra, la contaminazione è quella del cuore. Se vi fosse anche una macchiolina sulla finestra, ma i nostri cuori sono puri davanti al Signore. È questo che fa la differenza davanti a Dio. Noi siamo un corpo, costituiamo il corpo di Cristo. C'era il fratello Eugenio che quando pregava diceva spesso la domenica: siamo venuti a costituire il corpo di Cristo. Noi siamo sempre il corpo di Cristo, ma qui siamo insieme. E c'è una benedizione speciale quando i fratelli si ridunano. Non so se lo volete credere, la Bibbia lo dice. Quindi fate quello che volete, se non lo volete credere, la Bibbia lo dice. C'è una benedizione speciale quando i fratelli dimorano assieme. Questa è la scrittura, non si può negare. Chiamati assieme. C'è chi dice che ecclesia, ek kaleo, kaleo significa chiamare, ek significa fuori da, ma c'è chi dice anche che la traduzione più accurata di questa parola sia chiamati assieme, coloro che sono chiamati assieme. E in un certo qual senso siamo anche chiamati fuori da. La Chiesa è chiamata fuori, se lo prendiamo, fuori dalla contaminazione del mondo, fuori dal mondo. Quando la parola di Dio dice, se lo prendiamo in questo senso, non conformatevi al mondo, cioè non prendete la forma del mondo. Sapete gli stampini, quelli della spiaggia? Non so, avete mai giocato con le tartarughine, con mia figlia, sì, con il coniglietto? Noi lo mettiamo nella sabbia bagnata, ci diamo un colpetto e viene fuori il coniglietto. Ha preso la forma del coniglietto, la sabbia che abbiamo messo dentro ha preso la forma del coniglietto. Se noi stiamo nel mondo e viviamo nel mondo, prenderemo la forma del mondo. Diamo il colpetto, diciamo, perché sono come il mondo? Ma perché vivi di mondo? Come vuoi essere? Hai preso la forma di quello in cui vivi. Ma se noi viviamo alla presenza del Signore, reputiamo l'adunanza qualcosa di realmente dolce e piacevole, l'adunanza dei santi, allora vedremo qualcosa di meraviglioso. Lo Spirito di Dio, colui che ci trasforma, secondo che è scritto in 2 Corinzi 3, 18, 17, 18, di gloria in gloria, secondo che opera lo Spirito. Perché qui c'è la presenza di Dio, nel fratello, nella sorella, nella sua parola. E lì allora non siamo più formati dal mondo, siamo formati dalla parola. Riflettevamo ieri con mia moglie su quel testo che dice Gesù: io dico e ragiono, bello, solo su quello che il Padre mi dice. Gesù faceva dei ragionamenti, ma solo su quello che il Padre gli aveva detto. Io dico e ragiono solo su quello che il Padre mi dice di dire. Sul resto non ragiono, non mi interessa. Io ragiono su quello che il Padre mi dice di dire. È chiaro che c'è un momento in cui se sono un progettista, devo fare un progetto, dovrò fare un ragionamento su quella formula, se il lavoro il mio capo me lo chiede. Però quando abbiamo chiuso quel ragionamento e parliamo, io voglio ragionare su Cristo. E io sono mancante in questo. E di fronte a quel testo che mia moglie mi metteva sotto gli occhi ieri, devo riconoscere di essere mancante. Mancante. Non siamo trascinati nei ragionamenti che gli altri ci vogliono proporre. Non mi interessa. Il nostro caro fratello anziano Sauro diceva che noi non siamo obbligati a sentire per forza tutti quelli che gli altri ci dicono. Non mi interessa il tuo discorso. È un gran privilegio il poter dire no. No, è un privilegio. La vostro parlare sia sì e sì, no, no. Il vostro sì sia sì, il vostro no sia no. Perché di più viene dal maligno. Ed è una meraviglia. Ed è una meraviglia. No, voglio prendere la forma della parola di Dio. La parola di Dio, sapete chi è? Gesù. Nel principio era la parola e si è fatta carne. E allora se noi prendiamo, ci mettiamo nello stampo dello Spirito di Dio e Lui mette le sue mani, fa male. Perché fa male? Perché deve spingere, deve premere nello stampo per cavare il marcio che c'è in noi, per togliere del vaso che Lui vuol formare per la sua gloria. Deve togliere, c'è del materiale in eccesso, non mi glorifica. La nostra esperta di stampe, di colori, di materiali di tipo ceramico, bisogna togliere per dare la forma, bisogna togliere. E ci può dire che quando ci sono quelle macchine che lavoro che tolgono dalla ceramica si sente un po' di... perché il processo non è un processo morbido. E così il Signore lo fa con noi. Ieri leggevo in prima Pietro, al capitolo 4, a un certo punto, fratelli, non vi stupite della fornace che è stata accesa in mezzo a voi per provarvi, dice l'Apostolo Pietro. Non vi stupite, perché c'è il processo di affinamento che il Signore fa con i suoi figli, con la sua Chiesa. E l'affinamento non è piacevole, non è secondo il nostro piacere, ma è piacevole secondo la parola di Dio. Quanto è buono, quanto è piacevole quando i fratelli dimorano assieme. E lì c'è l'affinamento per me, c'è l'affinamento per tutti noi. È una meraviglia. Quindi c'è una Chiesa di Dio, coloro che hanno lo Spirito Santo, la vera Chiesa di Dio, che talvolta qualcuno ha chiamato invisibile, noi non possiamo vedere, o meglio, vediamo una manifestazione, ma la vera Chiesa spesso è un sottoinsieme, anzi è un sottoinsieme di ciò che noi vediamo, come lo era con Israele. Infatti questo stesso termine è usato anche da Stefano, e questo è interessante, in Atti al capitolo 7, quando parla dell'assemblea, viene tradotto qua, assemblea nel deserto, e si riferisce al popolo di Israele quando loro si presentavano davanti al Signore, ed è lo stesso termine. Stefano utilizza la parola di Dio, utilizza lo stesso termine, chiesa, è la chiesa del deserto, che è l'ebraico kahal, che significa appunto assemblea, significa radunamento, adunanza, allo stesso modo. Quindi anche qua, vedete, c'era un'assemblea nel deserto, ma non tutto Israele era Israele. La parola di Dio ci insegna questo, non tutto Israele era Israele. Romani capitolo 9 versetto 6 è scritto: non è che la mia parola sia creduta, che la parola di Dio sia caduta a terra, perché non tutti i discendenti di Israele sono Israele. E qui sta parlando in quei tre capitoli in cui l'apostolo Paolo spiega nella lettera ai Romani ciò che è caduto e accadrà al popolo di Israele. Non tutto Israele è Israele. Vi ricordate in Prima Re al capitolo 19? C'erano 7.000 uomini, non tutto Israele, tutti si chiamavano Israele, ma c'erano solo 7.000 uomini che non avevano piegato il loro ginocchio dinanzi a Baal e non lo avevano baciato, dice la parola di Dio. Così come non tutto Israele, Israele, non tutta la Chiesa che si vede, sto riferendo alla Chiesa mondiale, è vera Chiesa. Infatti l'Apostolo scrive in Prima Giovanni: sono usciti di fra noi. Perché sono usciti di fra noi? Perché non erano dei nostri, dice l'Apostolo Giovanni. Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri. E ancora, in 2 Timoteo 2,19 scrive: ma pure il fondamento di Dio rimane solido, portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. Quindi questo è un punto importante della parola di Dio. Nemmeno gli apostoli riuscivano, in taluni casi, spesso, a riconoscere quale confessione fosse vera e quale no, nonostante fossero ripieni dallo Spirito Santo. Questo è molto importante, molto interessante. Nessuno, nemmeno gli apostoli talvolta, da una confessione riuscivano a riconoscere se era una confessione reale oppure no. Questo però non gli esimeva dal correggere e dal disciplinare. Interessante, non abbiamo tempo di vederlo oggi, il passaggio di Simon Mago. Simon Mago fu battezzato, però quando vennero Pietro e Giovanni non aveva ricevuto lo Spirito di Dio, è scritto, ma non ci andiamo nel dettaglio adesso. Quando vennero Pietro e Giovanni lui fece una dichiarazione, fa: anch'io voglio fare quello che fate voi, fare scendere lo Spirito Santo come fate voi. E gli diede del denaro. E cosa gli risponde Pietro? Che il tuo denaro vada con te in perdizione. Quindi questo succede ancora oggi. Diciamo, questo testo è obsoleto, ormai è vecchio. Succede ancora oggi che ci siano persone nella Chiesa che prendono denaro. Il Signore gli risponde: il tuo denaro vada con te in perdizione. Questo è fondamentale. Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri. Il fondamento di Dio rimane fermo, portando questo sigillo. Il Signore conosce. conosce. Dio conosce la sua Chiesa. Dio conosce in tutti i secoli coloro che sono i suoi figli e che hanno creduto in Dio, hanno creduto in Gesù Cristo e hanno ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Perché chi non ha lo Spirito di Cristo non è di Lui. Non è una questione di comprensione e basta, non è una questione, ma è una questione di fede. Potremmo aver capito tutto, e questo Sauro ce lo diceva spesso, ma non avere conosciuto il Signore. Personalmente a me di capire tutto non mi interessa, se non voglio conoscere profondamente il Signore, conoscerlo sempre di più, amarlo, onorarlo. E questo è fondamentale. Noi siamo per Cristo, siamo qui per Cristo, questa è la Chiesa di Cristo, è la sua Chiesa. Nemmeno gli apostoli in taluni casi riuscivano a riconoscere dalla confessione della fede di una persona se questa confessione fosse reale oppure no. Non per questo però non applicavano la disciplina. Infatti l'apostolo Paolo dice: c'è un modo di condursi nella casa del Signore, e loro applicavano la disciplina sulla base di questo, su come si conducevano nella casa del Signore. Su questo veniva applicata la disciplina. Quindi non c'era un giudizio su quello che loro non potevano vedere, ma disciplinavano su quello che vedevano nella casa del Signore. C'è un modo, dice Paolo a Timoteo, in cui bisogna condursi nella casa di Dio. E Dio non ha lasciato al caso, ma ha scritto per mezzo degli apostoli tante epistole affinché questo ci sia chiaro. La comunione con la Chiesa veniva sancita al tempo e viene sancita anche oggi allo stesso modo, alla confessione della fede e dal battesimo. Il battesimo è importante. Vedremo il battesimo tra un po', perché il battesimo è fondamentale. È vero che ci sono nella parola di Dio alcuni esempi di persone che hanno creduto e non hanno fatto in tempo a battezzarsi. Uno di questi è il ladrone, sebbene c'è da dire che siamo ancora nel tempo in cui Gesù non era ancora morto e nemmeno risuscitato e lo Spirito Santo non era stato dato come è stato dato oggi, però la scrittura è chiara. Confessione della propria fede e il battesimo in acqua. Così era il modo con cui i credenti che avevano creduto entravano nella Chiesa. Non di meno gli stessi apostoli, ed è così che si fa anche oggi. A me piace quando si battezza un figlio di Dio, un credente, gli si fa la domanda se ha creduto sotto la sua responsabilità. La responsabilità è di chi si battezza, se la sua fede è vera oppure no. Però si entra nella Chiesa, il motivo per cui oggi, lo rivedremo più avanti, si accede alla cena del Signore solamente dopo il battesimo, perché la parola di Dio dice questo: coloro come entravano nella Chiesa, con la testimonianza della fede e con il loro battesimo in acqua. Questo era il modo con cui si sanciva l'ingresso della Chiesa. Al tempo, nel Libro degli Atti, questo avveniva, come nel caso del Simon Mago, c'era anche col fatto che gli apostoli erano ancora presenti. Siamo comunque in un periodo di transizione. Spesso, a volte, lo Spirito Santo discendeva posteriore al battesimo. Oggi, in Efesini capitolo 1, versetto 13, è scritto che coloro che hanno creduto sono stati sigillati con lo Spirito Santo. E questa è la nostra gioia. Quindi, la Chiesa, il battesimo, che vedremo più avanti, la confessione di fede e la disciplina. Anche questo sarà un tema che approfondiremo più avanti, ma non oggi, perché è importante la disciplina all'interno della Chiesa. Se la Chiesa manca di disciplina, è un disastro. Pensate all'anarchia. Se la Chiesa manca di disciplina, è un disastro. Un disastro. Non per questo non è stato lasciato nulla al caso nella parola di Dio, ma è stato scritto come e quando disciplinare nella Chiesa, che è la casa dell'Iddio vivente, colonna e sostegno della verità. Infatti la scrittura dice che nella Chiesa bisogna stare attenti, bisogna prestare attenzione, perché molto spesso gli attacchi non vengono dall'esterno, ma vengono dall'interno. E leggiamo quest'ultimo testo, e c'era molto altro che volevo vedere oggi, ma leggiamo quest'ultimo testo nel Libro degli Atti, al capitolo 20, Atti capitolo 20, versetto 28. Questo brano è stupendo nella scrittura. Se avete voglia di tempo di leggere questo testo, nel pomeriggio, quando volete, io non riesco a terminarlo senza una lacrima, perché è veramente un testo meraviglioso. Versetto 28 dice, e questa è la raccomandazione che Paolo fa agli anziani di Efeso, che incontra a Mileto. Guardate cosa dice riguardo al come vigilare nella Chiesa. Badate a voi stessi e a tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo, attenzione a questo Spirito Santo, vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata con il proprio sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi i lupi, dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinare i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, notte e giorno, non ho cessato di ammonire ciascuno di voi con lacrime. Quindi l'Apostolo scrive agli anziani di Efeso dicendo: badate a voi stessi e al gregge, perché entreranno i lupi rapaci. Quindi nella Chiesa di Dio c'è sempre una parte visibile, non è detto che sia la Chiesa invisibile che solo Dio vede. Nella Chiesa di Dio il Signore ci chiama a vivere nel modo che il Signore desidera. Nella Chiesa di Dio sono state costituite le autorità per badare a loro stessi e badare al gregge per i lupi rapaci che entrano e entreranno nella Chiesa fin tanto che il Signore deciderà di separare il grano dalla zizzania. E quindi questo è fondamentale per quello che concerne a questo punto. La disciplina del Signore nella Chiesa è fondamentale affinché vi sia crescita, affinché vi sia protezione. E un'altra delle cose che vi è all'interno dell'essere parte della Chiesa del Signore è la protezione. Noi siamo protetti nella Chiesa del Signore, dalla sua presenza, dalla sua potenza, dalla sua benedizione e da coloro che il Signore ha preposto affinché questo si metta in pratica anche sulla terra. Bene, volevo vedere un altro punto oggi, ma non facciamo in tempo. La prossima volta vedremo, andremo avanti, e se vorrà il Signore, e vedremo che cosa vuol dire essere la casa di Dio, essere la famiglia di Dio, essere il tempio dell'Iddio vivente. Quindi che il Signore ci benedica. Amen. Thank you.
alla morte.